Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi abbiamo con noi un ospite e purtroppo la dottoressa Cimolino ha avuto degli impegni, ma la programmazione di ospitare il signor Fabio era già nella nostra mente da un po' di tempo. È un antropologo, magari ci dirà lui meglio che cosa fanno gli antropologi, perché non è un mestiere comune, è un mestiere un po', non dico che sa del misterioso, però è una disciplina, una scienza che non è comune, e avremo piacere anche noi di conoscerla, anche perché avremo piacere di approfondire la nostra conoscenza con l'amico Fabio, che viene da Torino e lavora in un'accademia dove è ospitata questi studi di antropologia, e si è fatto presentare a noi da un amico comune e ha saputo dell'esistenza, diciamo, di questo nostro circolo e soprattutto ha avuto la curiosità di sapere che cosa noi stavamo combinando sul calcio, e quasi quasi ha dato un nome alla sua curiosità e ha detto: io vorrei sapere l'ABC del vostro interesse sul calcio. A, diciamo ape, perché vi interessate molto dell'ape. B, perché sul calcio c'è la bora. C, perché lavoreremo sul calcio. Ecco, queste tre sigle vorremmo diciamo, che fossero alla base di una nostra chiacchierata. Ecco, devo dire che abbiamo fatto più di qualche chiacchierata, diciamo, nell'arco di un mese e più che ci conosciamo. È venuto a Trieste, addirittura ha preso, diciamo, alloggio qui a Trieste per il periodo che sarà necessario a seguire questo nostro lavoro, no? E poi farà un rendiconto che noi, diciamo, guarderemo con grande interesse, perché vorremmo sapere, diciamo, come ci vedono dal di fuori. Ecco, che cosa sia l'ape ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno bene. E devo dire che lo sa anche il nostro amico Fabio, perché l'abbiamo introdotto anche nei misteri dell'apicoltura, nella genetica dell'ape, che ci ha preso parecchio tempo. E adesso gli chiederemo se ha capito un po' di che cosa sia questa genetica, non dell'ape in sé e per sé, ma delle ape del nostro calcio, perché a lui interessa l'ape del nostro calcio, anzi, l'ape dell'Adriatico, l'ape delle due sponde dell'Adriatico, quegli ibridi, diciamo, del genoma di questa nuova ape, che veramente danno, diciamo, interesse al nostro lavoro, perché si è affacciato a questo interesse anche l'Università di Trieste, l'Università di Zagabria, l'Università di Lubiana. Questo significa, diciamo, che l'interesse c'è, ma soprattutto l'interesse di studiare, diciamo, la globalizzazione di questo territorio per vedere esattamente dove l'ape ci potrà condurre, perché, come ormai lo sappiamo tutti noi ascoltatori e chiacchieroni, che senza l'ape noi non potremo neanche esistere. Ecco, io gli farò una domanda subito, anche perché vorrei sapere il profitto che ha tratto da queste nostre chiacchierate. L'ape È ancora una curiosità o comincia ad essere un interesse?
Buongiorno a tutti, sono Fabio Tufano, sono un studente di dottorato dell'Università del Piemonte Orientale a Vercelli, in Piemonte, appunto. E sono uno studente, diciamo, di antropologia culturale, un ricercatore in antropologia culturale, e mi sto occupando a Trieste in questo momento del rapporto tra umani e api. Ed è per questo motivo che Livio mi ha invitato qui, insomma, a questa trasmissione. Intanto gli antropologi si occupano di tante cose e nel mio caso io ho scelto di occuparmi della relazione tra umani e non umani, insomma si dice così, quindi tra umani e ambiente, umani e altre specie viventi, e in questo caso l'ape, ma come tu ti ricorderai inizialmente ero interessato al rapporto che, diciamo, il vento di Bora... Gli umani e il vento di Bora hanno, intrattengono, quel tipo di relazione che esiste tra umani e vento e umani nel Golfo di Trieste, e poi però il nostro amico comune, insomma, ci ha presentati perché tu avevi, insomma, sapevi, eri a conoscenza di questa ape, di questo ecotipo particolare che, insomma, si diceva potesse volare nel Fortunale di Bora addirittura, no? Questo ecotipo particolare che era stato individuato sull'isola di Cherso, se
ecco,
non sbaglio.
Io ti interrompo così per ricordare ai nostri ascoltatori l'importanza dell'isola di Cherso e del Monsignor Moscardin. Tu ormai l'hai conosciuto perché te l'ho citato più di una volta. Ma già nell'Ottocento questo Monsignor Moscardin si interessava di apicoltura, ma già aveva capito che questa ape non era una razza e un ecotipo, diciamo, limpido, ma era un ibrido che raccoglieva le api dell'Italia e l'ape della sponda adriatica, diciamo, orientale. E quasi quasi entrava in tutto quello che per noi era un ambiente politico che ci ha coinvolto da sempre, perché qui ci sono state delle conflittualità, non dico razziali, perché no, ma conflittualità etniche sulla sponde, due sponde dell'Adriatico, ed ecco che l'ape non è che scimmiottasse il comportamento degli uomini, ma certo il clima dell'interno della ex Jugoslavia e in particolare oggi della Slovenia e della Croazia, diciamo, il freddo e la secchezza di quel clima, diciamo, imponeva all'ape di tenere anche presente il clima che esercitava l'Adriatico, e così la stessa cosa, la ligustica italiana, diciamo, si presentava nell'Adriatico, nella sponda dell'Adriatico orientale, diciamo, con delle caratteristiche, diciamo, già pronte per essere ibridata. E questo ibrido entrava in un lavoro precedente che noi avevamo fatto, e questo lo dico perché prendiamo la storia di Monsignor Moscardin, con uno studioso di Milano, uno studioso, un certo Melinato, che ha studiato questi ibridi proiettati verso dove? Verso il mare del nord, verso il Baltico, e seguiva quella che è stata la storia degli uomini, come sono usciti dalla, noi l'abbiamo chiamata il paradiso terrestre, ecco lì da dove sono venuti tutti gli animali che oggi noi conosciamo qui da noi, da dove sono venute anche le specie vegetali e da dove è venuto anche l'uomo, camminando pian piano dalla mezzaluna fertile, da questo punto fondamentale della crescita culturale dell'uomo sapiens, no? Che è venuto dall'Africa, ha soggiornato però un sacco di tempo nel bacino del mare nero, e poi pian piano tra la penisola italica e la sponda orientale dell'Adriatico è arrivato fin su, sul cul-de-sac del nostro territorio, che già prima di Cristo, qualche mezzo secolo prima, anzi un secolo prima di Cristo, è stato ben descritto e, diciamo, ben designato sotto il profilo dell'appartenenza. Un certo Strabone, un filosofo greco, ha così definito il nostro territorio: dal Lacus Timavi, là dove dalle grotte del Timavo, attraverso gli anfrati del Carso e le grotte e le caverne del Carso, arriva questo Timavo sul Lacus Timavi, sale dalle grotte e si affaccia ed entra nel mare Adriatico e scende fino al Golfo di Pola. E così Strabone ha detto: la nostra sponda è la sponda degli Istri, dove vivono gli Istri, e che si estende dall'Acus Timavi fino al porto di Pola. Ecco, allora io ho ricordato ai nostri ascoltatori, perché abbiano presente questa realtà, questa storia, direi questa vocazione del nostro territorio, perché il nostro amico Melinato aveva detto: vedete, se tu vuoi vedere se nell'Adriatico funziona la globalizzazione, l'Adriatico è come una cartina di tornasole che ti dice se le cose vanno bene, se coloro che ci vivono, se vanno d'accordo, se pensano di poter trarre i benefici che il mare e le sponde offrono a coloro che vivono sull'Adriatico, ebbene, vuol dire che la globalizzazione nell'Adriatico funziona, siamo in una bella situazione. Però io continuo ancora per dire che noi, studiando la nostra storia, abbiamo visto che la globalizzazione ha funzionato sotto Roma, ha funzionato sotto l'impero austro-ungarico, prima ancora sotto Venezia, e in certi periodi invece ci sono stati dei conflitti che non finivano mai. Qui c'è stata anche la cortina di ferro che ha tagliato su dal Baltico e è arrivata fino al Golfo di Pola e scesa ancora giù. E questo, diciamo, cartina di tornasole ha messo bene in evidenza anche le grandi guerre che ci sono state, dove sono morti centinaia di migliaia di giovanissimi, per far che cosa? Perché non si spostasse un centimetro il confine né a destra né a sinistra. Quindi la globalizzazione qui ha funzionato e anche non ha funzionato. E allora, con questo, diciamo, sintesi, io ho ricordato anche al nostro amico i dialoghi che abbiamo fatto e alcuni punti che io ho rilevato a lui e ho fatto notare per capire che cosa è l'ABC, che cosa è questa ape, che cosa ha fatto questa ape, come ha vissuto, come sono andati d'accordo sloveni e italiani per mantenerla, diciamo, in condizioni di benessere, no? Ecco, per capire questo avrai ricordato alcuni elementi importanti, ma avrai incontrato anche che cosa elabora per questa nostra ape. Perché il Moscardin diceva: questa ape sa volare anche con la bora e le altre api non lo sanno fare. E sul Carso, che cosa trova su sta brullo Carso? Che cosa trova? Cioè rocce bianche che alla luce del sole quasi ti accecano, o qualche volta per il sommacco che cresce rosso sanguigno sembra quasi che infiammi le grotte del nostro Carso. Bene, in queste belle condizioni, sotto profilo, diciamo, pittorico, sotto il filo del profilo della bellezza, ma sotto il profilo anche di che cosa il calcio è capace di ospitare, perché sulle terre brulle l'Austria ha fatto venire qui un amico cecoslovacco, un certo Ressel, il quale qui ha inventato un sacco di cose, ma anche ha ripiantato gli alberi sul calcio che l'uomo aveva tagliato per produrre l'unica fonte di energia che allora era utilizzabile, il legno. Il legno. Ci sarebbe stato anche il carbone, ma aveva bisogno di un lavoro che successivamente è stato fatto. Ecco, quindi la storia sta completandosi, sta ricordando e sviluppando nel cervello del nostro amico Fabio molti ricordi, e io vorrei chiedergli subito: qual è quello che ti interessa di più dal A, B e C che ti abbiamo raccontato?
Diciamo che per quanto mi interessa, insomma, per le mie ricerche anche, sono più che altro interessato al rapporto che gli apicoltori hanno con le loro api, e che tipo di rapporto c'è, che tipo di relazione c'è tra api, apicoltori e territorio, e anche come questo tipo di rapporto si sta trasformando negli anni, no? In modo tale che questo tipo di rapporto diventi un modo per raccontare, diciamo, le nostre alleanze con i non umani, con il territorio, il modo in cui, diciamo, i cambiamenti del paesaggio influenzano questo tipo di relazione.
Ma a proposito, signor antropologo, lei che si interessa della storia degli uomini dalle origini, no? Si ricorda quale razza di uomo preistorico ha conosciuto per primo l'ape? E il Neanderthal, questo nome, ti ricorda qualcosa forse? Quella bella, bella, dipinto nelle grotte della Spagna, dove questo signore andava a raccogliere il miele prodotto nelle caverne, negli anfratti rocciosi, per alimentarsi. Non te lo ricordi? E le guerre che poi hanno fatto, non solo per appropriarsi dell'ape, ma per tutta una serie di motivi. E adesso dicono proprio gli antropologi, ma qua io vorrei sentire se la storia, diciamo, dei due Sapiens e Neanderthal ti ha già interessato. Perché questi due razze, tra le 6-7 che già si erano affacciate sul nostro globo, sono andate quasi d'accordo? Perché nel genoma dell'Homo sapiens oggi ci sono ancora i segni che andavano d'accordo, perché c'è qualche segno del genoma anche del Neanderthal nel sapiens odierno. Questo te lo ricordi? Sì. Che cosa ci sai dire di questo rapporto tra le due razze e la nostra ape, antropologo?
No, non lo so.
Non lo sai. Però devi studiare, provare. Questo. È importante.
Che cosa c'è da dire?
Ci sono stati anche dei noviani, ma quelli erano da un'altra parte e quelli avevano un altro tipo di razza, un altro tipo di miele. Però i sapiens avevano, diciamo, oltre che la capacità di andare d'accordo, ma forse era, questo te lo accenno io, questo Neanderthal era, diciamo, più disponibile al dialogo che non quanto lo fosse il Sapiens. Il Sapiens era un po' un personaggio abbastanza prepotente, mentre le Neanderthal, diciamo, andava d'accordo con i suoi simili, ma soprattutto con le persone che erano un po', diciamo, in difficoltà. Aiutava i più deboli, ma non per avere, e questo l'hanno dimostrato, un tornaconto, una, diciamo così, un reciproco aiuto, ma soltanto per il gusto, ossia per la bontà di aiutare il prossimo suo. Ecco, questo è un qualche cosa che diciamo, a me ha fatto tanto piacere, anche perché ha dimostrato una sensibilità artistica e pittorica non indifferente. Ecco. L'ha fatto anche i nostri antenati, i Sapiens, ma il Neanderthal li ha anticipati, e nelle grotte, diciamo, dei Pirenei e anche della Francia ci sono delle opere pittoriche, diciamo, di un certo valore, ecco. E niente, invece il Carso, che cosa ti ha lasciato, diciamo così, come impronta il Carso? Là dove questa ape ha trovato da vivere, dove il nostro amico Ressel, che ti ho già detto, portato dall'Austria qui per rimpiantare gli alberi sul Carso, è riuscito anche a diventare una cosa importante. Ha inventato l'elica. Non tutti l'hanno riconosciuto, ma questo inventore ha inventato il rapporto tra l'elica e il motore a vapore. Quindi ha fatto navigare le barche e le ha brevettate dove? Qui a Trieste. E quindi qui il porto di Trieste ha avuto anche questo, diciamo, battesimo della navigazione meccanica. Ma contemporaneamente, in quel secolo 1800, non il Ressel, ma altri personaggi, e in genere veneziani, sono venuti qui a Trieste quando c'era l'impero austroungarico. Che cosa hanno fatto questi veneziani? Hanno lavorato perché le grandi potenze, le grandi compagnie di navigazione potessero realizzare una meraviglia, diciamo così, che non so come definirla, ma è un frutto dell'antroposonore. Il taglio di Suez, che ha permesso alla Gran Bretagna di non fare la circumnavigazione dell'Africa, ma passando per il Mediterraneo e il Mar Rosso, arrivare là dove c'è la maggior ricchezza nei mari che, diciamo, bagnano il nostro globo, la zona dell'Oceano Indiano che si unisce con l'Oceano Pacifico. Ecco, noi siamo quasi arrivati alla conclusione dello spazio che ci hanno offerto. Ma se tu sei entrato nel clima di questa Radio Nuova Trieste, se io ti invito la prossima volta, ci dirai il profitto che hai maturato attraverso questo nostro dialogo? Io citerei tantissimo. Ma
sicuramente, sicuramente.
Per vedere se poi, questo è un interesse dell'Homo sapiens, non del Neanderthal, se vedere sta Torino e Trieste e le università che gravitano su questo mare Adriatico si potesse realizzare un qualcosa di interessante sull'ape della Valpadana e sugli altri animali che hanno accompagnato nel suo sviluppo l'uomo sapiens. Perché questo tu te lo devi ricordare, noi abbiamo fatto un bel libretto sulla casa dal paradiso terrestre alla fattoria degli animali, la lite tra l'uomo e il porco. Ecco, lì vanno d'accordo nel litigare il porco e l'uomo, ma abbiamo visto che il porco ha qualche punto di intelligenza forse superiore all'Homo sapiens. Il nostro tempo a disposizione è terminato. A un prossimo
ben. Vi ringrazio per l'invito e arrivederci. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.